Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Sono molte le persone che sono state rapite. Vengono messi in fila, ci sono persone che con block notice chiedono il numero di telefono dei loro familiari. Chi non dice o non ricorda i numeri di telefono viene separato dal gruppo. I migranti mi hanno detto che uno non si ricordava il numero, allora i sequestratori hanno preso le forbici e gli hanno tagliato un pezzo di lingua perché si ricordasse. Li torturano fino a quando non dicono il numero di telefono e se realmente non hanno una famiglia negli Stati Uniti o qualcuno che paghi il riscatto, li ammazzano di fronte agli altri.
Abbiamo appena ascoltato un estratto dal documentario Los Invisibles. La puntata Radio Amnesty di oggi è rivolta al Messico, un paese pieno di contraddizioni e contrasti tra classi agiate e ampie popolazioni povere ed emarginate. Alla già grave situazione sociale interna si aggiungono migliaia di casi di sparizioni, abusi, corruzioni, violenze, minacce, che hanno come vittime donne, bambini, migranti, ambientalisti, giornalisti e difensori dei diritti umani. Complici di ciò spesso sono le stesse forze di polizia e i corpi militari, con una contestuale inefficienza e inadempienza degli organi di giustizia.
Dopo un periodo di 30 anni al potere, nel 1910 Porfirio Diaz dovette confrontarsi all'elezione presidenziale con Francisco Madero. Diaz vinse le elezioni, le quali però non vennero riconosciute da Madero e i suoi sostenitori, i quali si ribellarono. Iniziò così la guerra civile, detta anche rivoluzione messicana. Durante la rivoluzione Diaz dovette affrontare numerose ribellioni, comprese quella di Pancho Villa a nord ed Emiliano Zapata principalmente nello stato di Morelos, il quale diede vita ad una rivoluzione contadina. Di fronte a una situazione sempre più difficile, nel 1911 Diaz scelse di andare in esilio. Madero divenne presidente del Messico. Nel 1913 egli viene però assassinato per opera del generale Huerta, capo delle forze armate ed ex collaboratore di Diaz, il quale instaurò subito un governo dittatoriale. Ne seguì la ripresa della rivoluzione armata con i contadini di Zapata al sud e con Pancho Villa e Obregón al nord, alla testa di un eterogeneo esercito di lavoratori, giornalieri, disoccupati e piccoli proprietari. A essi si unirono alcuni latifondisti del nord, tra i quali emerse Carranza, contribuendo alla sua caduta di Huerta nel 1914. Immediatamente emersero però la rivalità tra i vincitori, Villa e Zapata, contro Carranza e sostenuto da Obregón. E dopo due anni di guerra civile, Carranza riuscì a prevalere. Divenuto presidente, Carranza fece approvare una nuova costituzione, la Costituzione del 1917, nel quale trovarono comunque spazio alcune riforme sociali rivendicate da rivoluzionari sconfitti, suffragio universale maschile, legislazione del lavoro, beni del sottosuolo dello Stato, spartizione dei latifondi. Tuttavia, molti degli articoli della Costituzione rimasero per molti anni lettera morta.
Abbiamo appena ascoltato Alessio che ci ha parlato della rivoluzione messicana, ora un piccolo quadro storico sul Messico. La storia moderna del Messico inizia con la rivoluzione messicana nel 1911, che ebbe come principali protagonisti Villa e Zapata. Negli anni seguenti, però, la rivoluzione degenerò in una lotta di potere tra i rivoluzionari, che portò alla morte dei più importanti artefici della stessa. Nel 1917 venne attuata una nuova costituzione, ma le violenze si protrassero fino agli anni 30, a seguito delle misure anticlericali adottate dal governo di Plutarco Elias Calles. Oltre a diventare presidente dello Stato, fondò il Partito Nazionale Rivoluzionario e dovette lottare contro una cospirazione militare guidata da Escobar. Il nuovo partito, dopo aver cambiato nome in Partito Rivoluzionario Istituzionale, prese il potere nel 1946 e governò senza interruzione fino al 2000. quando ci fu la vittoria di Vicente Fox, candidato del Partito di Azione Nazionale, di area conservatrice.
Nelle elezioni del luglio del 2006 si affermò per poche decine di migliaia di voti il candidato del Partito di Azione Nazionale, Felipe Calderón. Intanto nel paese diventava sempre più forte la tensione dovuta alla guerra tra i gruppi criminali, soprattutto i cartelli legati al traffico della droga e le forze dell'ordine. Soprattutto nella città di Ciudad Juárez, questi episodi di violenza causarono la fuga di molti civili e l'intervento del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti con aiuti e un maggior controllo dell'area di frontiera. Nel 2010 le violenze legate al narcotraffico assumevano caratteristiche di guerra civile con oltre 12.000 morti e con vaste regioni fuori dal controllo dello Stato. Alle elezioni presidenziali del giugno del 2012 Enrique Nieto del Partito Rivoluzionario Istituzionale viene eletto capo dello Stato sconfiggendo il candidato di sinistra Obrador.
Sangue mio di Alba, di luna tagliata a metà del silenzio, della roccia morta, di donna in un letto che salta nel vuoto, aperta alla pazzia, sangue chiaro e nitido, fertile e seme, sangue che si muove incomprensibile, sangue liberazione di se stesso, sangue fiume dei miei canti, mare dei miei abissi. Sangue istante nel quale nasco sofferente, nutrita dalla mia l'ultima presenza. Sangue istante nel quale nasco sofferente, nutrita dalla mia ultima presenza.
E dalla voce di Pega abbiamo appena ascoltato la poesia Sangue nostro di Susana Chavez. Intervistiamo oggi per il coordinamento America Latina Monica Mazzoleni. Molto spesso, purtroppo, migranti in transito in Messico vengono fatti oggetto di rapimenti, omicidi e vengono reclutati in bande criminali senza che la polizia intervenga. Il governo ha più volte preso degli impegni per combattere gli abusi nei confronti dei migranti. Ad oggi possiamo dire che tali promesse sono state mantenute?
La risposta purtroppo è no. Giusto in febbraio scorso il segretario generale di Amnesty International, Salil Shetty, ha incontrato il presidente Enrique Peña Nieto, presidente messicano. L'incontro era centrato sui punti più importanti della violazione dei diritti umani in Messico, che sono la tortura, l'enorme diffusione della tortura, dei casi di desaparecido, degli attacchi ai giornalisti difensori dei diritti umani, e le violazioni che subiscono le donne, gli indigeni e soprattutto il problema dei migranti che dal centro America attraversano il Messico. Il punto è che Amnesty International continua a denunciare il fatto che essi subiscono abusi da parte della polizia e sono vittime di reati compiuti dalle gang criminali, e vale a dire che sono oggetto di rapimento, di traffico, di stupri e anche di uccisioni. E questo accade anche con la collusione della polizia. Per dare l'idea della dimensione del problema, la Commissione Nazionale del Messico nel 2011 diceva che c'erano stati 10.000 migranti irregolari rapiti in 6 mesi. Il fatto è che il Messico fa del problema, della questione dei migranti, un problema di sicurezza nazionale piuttosto che un problema di rispettare i loro diritti. Per entrare un attimo più specifico, un caso che è stato, di cui hanno parlato anche i media italiani, nell'anno scorso sono stati trovati 72 migranti uccisi, corpi di migranti in una fossa comune nello stato di Tamaulipas. E il fatto deludente è che la Commissione dei diritti umani messicana ha fatto un rapporto, e in questo rapporto non si fa riferimento al fallimento dello Stato nel proteggere la vita dei migranti e non stabilisce le responsabilità di questo massacro. Amnesty quindi continua a chiedere alle autorità competenti la protezione dei migranti e dei difensori dei diritti dei migranti. Amnesty, i volontari di Amnesty lavorano su questi temi, e se qualcuno è interessato può per esempio andare a firmare una petizione che si può trovare sulla nostra pagina Facebook Amnesty International Diritti Umani in Messico, e fa riferimento al caso di poche settimane fa, che sono spariti 13 migranti sempre nello stato di Tamaulipas, giusto vicino a un centro di migranti, e non si sa più nulla di loro. Si chiede al governo di fare l'indagine e di salvarli.
Perfetto. Il 30 aprile 2012 la Camera dei Deputati ha approvato una legge per assicurare la protezione dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti. A 2 anni dall'approvazione di tale norma, può dirsi migliorata la situazione in Messico per i difensori dei diritti umani e i giornalisti?
Anche per questa, la risposta in questo caso è no, la situazione non è affatto migliorata nonostante le intenzioni che sono state dichiarate. Amnesty International aveva accolto con molto favore l'introduzione del meccanismo per la protezione dei diritti umani e dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti, però la legge praticamente rimane sulla carta, perché più di 100 difensori giornalisti hanno chiesto protezione in base a questa legge, ma il risultato sono state delle misure inefficaci o comunque arrivate in ritardo, per cui l'insicurezza e la disillusione rimane. Si tenga presente che il Messico è uno dei paesi considerati più pericoloso al mondo per i lavoratori e le lavoratrici nel campo dell'informazione. Negli ultimi 7 anni si contano 51 omicidi di giornalisti e 20 sparizioni. Amnesty International almeno una volta alla settimana sul Messico lancia azioni urgenti per proteggere questi difensori dei diritti umani. Conosciamo anche personalmente persone che se ne sono dovute andare dal Messico, sono dovute scappare perché rischiavano troppo la loro vita. Il caso per esempio di Norma Andrade e di Marisela Ortiz, che cofondatrici dell'associazione Nuestra Hijas di Regresso a Casa in Ciudad Juárez, si adoperavano per chiedere la fine dell'impunità per i femminicidi in Messico. Adesso continuano il loro lavoro negli Stati Uniti.
Un'ultima domanda. In diverse regioni del paese le popolazioni native hanno continuato a subire elevati livelli di esclusione e discriminazione, con scarso accesso a molti servizi essenziali. Quali sono le principali violazioni subite da queste popolazioni?
Guarda, dopo 20 anni dell'emergenza dell'esercito zapatista di liberazione nazionale in Chiapas, molte comunità indigene in Messico continuano ad affrontare discriminazioni, come discriminazioni, limitazioni all'uso alla giustizia, alla salute, all'educazione, all'abitazione, ci sono i problemi legati alla terra, e per cui i problemi di base rimangono, e ci sono nuovi problemi più ampi e riguardano i cosiddetti grandi progetti di sviluppo economico, per esempio autostrade, dighe, miniere, che vanno a intaccare il territorio dove queste persone vivono, e si sa l'attaccamento fondamentale alla terra. Il governo ha una nuova sfida riguardo a questi problemi, quello di garantire alla popolazione indigene informazioni imparziali, trasparenti e preventive riguardo a questi processi, in modo che si possano organizzare incontri su questi temi, in modo che gli indigeni possano decidere se fare o no questi progetti in base alla convenzione 169 dell'ILO, che è una convenzione che appunto dice se si fanno dei progetti su un territorio dove ci sono indigeni, gli indigeni devono esprimere il loro parere.
Essere consultati, sì.
Devono essere consultati. Il problema è che appunto non vengono informati, quindi alla fine sanno che è stato deciso qualcosa quando ci sono già le ruspe a portar via la terra, insomma, quindi sono grossi problemi. I problemi in generale, i problemi in Messico si può dire che non sono migliorati. L'anno scorso l'ONU aveva fatto una lista di raccomandazioni al Messico, cioè 176 raccomandazioni, e aveva dato al Messico il tempo di decidere a quali di queste raccomandazioni si sarebbe impegnata per risolvere i problemi. Il Messico è da qualche giorno che ha espresso la sua intenzione di adottare ben 166 di queste raccomandazioni, che potrebbe sembrare una buona cosa. Sta di fatto che tra i 10 punti che il Messico non vuole adottare ci sta il meccanismo dell'arraigo, cioè la possibilità di detenere una persona sospetta per 80 giorni senza portarlo davanti al tribunale, e questa pratica favorisce violazioni di diritti umani, in particolare la tortura. Per cui Amnesty International, vedendo questo rifiuto, viene considerato come un segnale profondamente negativo riguardo alla vera intenzione di rafforzare i diritti umani in Messico. Per cui c'è molto lavoro da fare su questi aspetti.
Perfetto, noi ti ringraziamo del tuo contributo e ti auguriamo buona serata e a presto. Grazie Moni.
Grazie a voi. Grazie a voi, buona serata.
Ascoltiamo ora la canzone Killing in the Name of dei Rage Against the Machine.
Killing in the name of. Now you do what they told you. And 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 now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Going to die or justify? But we're in the bag. Get your chosen white. You're justified. Those that died, but we're in the bag. They get chosen white. Those who died are justified, but we're in the bag. They get chosen white. You're justified. Those that died, but we're in the bag. They get chosen white. Come on.
E ora ascoltiamo le buone notizie da Giulia e Valentina.
Il 18 marzo 2014 Eni ha pubblicato il sito www.naocsustainability.com, attraverso il quale la NAOC, cioè la Eni in Nigeria, condivide pubblicamente informazioni non finanziarie utili per analizzare l'impatto che le attività dell'azienda hanno sui diritti umani delle popolazioni nei delta del Niger.
Il 27 marzo 2014 la Corte Suprema del Mississippi ha annullato la condanna a morte di Michelle Byron, giudicata colpevole dell'omicidio del marito.
A seguito di un'azione urgente di Amnesty International, nel marzo 2014, Liu Xia, moglie del premio Nobel per la pace Liu Xiaobo, attualmente in carcere, ha potuto ricevere visite e cure mediche nella sua casa di Pechino, dove è trattenuta illegalmente agli arresti domiciliari.
Oleksiy Grityashenko, Sergei Suprun e Natalia Lukyanchenko, tre attivisti che erano scomparsi la sera del 13 marzo 2014 in Crimea, sono stati rilasciati tra il 19 e il 20 marzo, dopo un'azione urgente di Amnesty International. Se volete approfondire la tematica trattata oggi in puntata, vi offriamo alcuni consigli di lettura. Un dollaro al giorno, di Giovanni Porzio. Memorie di un'infamia, di Cacio Lilia. Messico, un paese senza giustizia, della casa editrice Gruppo Abele. In più vi segnaliamo che su YouTube potrete trovare Los Invisibles, il documentario di Silver e Garcia Bernal, realizzato in collaborazione con Amnesty International, che racconta il viaggio di centinaia di migranti che, dal confine fra Guatemala e Messico, cercano di raggiungere gli Stati Uniti. Ogni anno in Messico migliaia di migranti vengono rapiti, aggrediti e talvolta uccisi. Spinti dalla povertà e dall'insicurezza, viaggiano attraverso il Messico nella speranza di raggiungere gli Stati Uniti, sognando una vita migliore. Ma troppo spesso i loro sogni si trasformano in incubi. Los Invisibles svela la verità che si cela dietro uno dei viaggi più pericolosi al mondo e racconta le tantissime storie di persone che viaggiano verso nord attraverso il Messico. E ora di Giorgio Canali, Rosso Fuoco, ascoltiamo Nuvole senza Messico.
Mi siedo qui, sono stanco, la vita e l'universo, tutto quanto sulla sponda del fiume, prego il vostro Dio, che il prossimo cadavere che passa non sia il mio. Ammiro improbabili prove di volo, paracadute, difettosi fiori rossi al suolo. La vita che va è la vita che va e la morte che viene, ma un tenore di morte è un lusso che non mi appartiene. In fondo alla notte è la fine del viaggio, una vita al di là del male e del peggio, e canto na 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 na. Farmi coraggio e ripenso le due o tre cose che mi fanno stare meglio. Morirti fra le labbra e un sorriso al risveglio. È la vita che va, è la vita che va, è una piccola morte che viene. Esercizi di stile che scorrono nelle vene. E chissà quando guarirà questo cuore anoressico, condannato per l'eterno. Intondo, 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 che risposta ci
ci si perda nel blu dipinto di merda.
Ed ora ascoltiamo dal poeta messicano Pablito Burros un breve racconto ricco di emozioni. Victoria ed io. In quella sera calma ed affollata, la fanciulla Victoria se ne stava rannicchiata al tavolino. Non una firma, non una maglietta, non una candelina, ma dal terz'ordine del teatro una voce si sentiva. Victoria, Victoria, aio, 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 per il bene che ti do. Sali da me il fuochista, il bel vigile del fuoco, diceva. No, non posso, sono sola, di rimando la fanciulla, rileggendo la petizione. Ho un impegno amnistiano e tu lo sai. Ma ecco d'improvviso una farfalla sbarazzina di nome Martina al tavolo arrivò. Aio, 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 sali da me mia piccola Victoria. La ragazza salì, il palco s'aprì, la musica cominciò e il baldo pompiere Victoria baciò. Capì?
Grazie per averci ascoltato, buona serata e muchos besos a todo el mundo.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei so che non andrò, oh no, no. Questo è un amore di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento soffia la sua armonica. Piangere, ho Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, ho. Situazioni